ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Insieme come sempre fino alle 11:30 e come sempre con Terzo Tempo proviamo a raccontare un po' le storie che attraversano il mondo durante la settimana. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Medio Oriente con la seconda puntata della nostra rubrica Diario da Gaza. Parleremo della guerra in Ucraina che, nonostante insomma, gli ultimi sconvolgimenti geopolitici, lunedì entrerà di fatto nel suo quarto anno. Infine andremo in Birmania per raccontarvi delle cosiddette Scam Cities. Prima però partiamo da qui. Questo è l'estratto di un coro risuonato in alcune proteste questa settimana. Le persone gridano no king, no al re. La protesta non arriva dal Regno Unito, ma dagli Stati Uniti d'America. All'inizio della settimana in diverse città degli Stati Uniti migliaia di persone sono scese in piazza, nelle piazze delle città, per protestare contro Donald Trump. In un mese di presidenza Trump ha così cambiato gli Stati Uniti che gli oppositori non manifestano contro le sue politiche, ma contro un cambio di regime. Donald Trump, in un post su Truth Social, celebrando la decisione della sua amministrazione di smantellare il piano del sindaco di New York per imporre una tassa di congestione di $9 per accedere a Manhattan nelle ore di punta, ha scritto: «Il prezzo di congestione è morto, Manhattan e tutta New York sono salve. Lunga vita al re». La Casa Bianca ha poi rafforzato il messaggio rilanciandolo su Instagram e su X con un'illustrazione che mostra Trump indossare una corona sulla copertina di una rivista che ricorda la rivista Time, ma che si chiama Trump. La cosa preoccupante però è che Trump ad un re assomiglia davvero, un monarca assoluto che smantella l'impianto sociale, minaccia invasioni territoriali, calpesta le agenzie federali, decide quali giornalisti entrano nello studio ovale e quali no e licenzia decine di migliaia di persone dall'oggi al domani. Proprio come un imperatore alza o abbassa un pollice e decide chi vive e chi muore. Ieri la pop star Madonna sui social ha preso la parola. Pensavo che questo paese fosse stato costruito da europei che non volevano più vivere sotto un re e che hanno stabilito un nuovo mondo governato dal popolo, ha scritto Madonna. Attualmente abbiamo un presidente che si dichiara il nostro re. Se è uno scherzo, io non rido. Le manifestazioni di lunedì sono state proprio chiamate Knocking Day. In questo mese, che sembra un anno, Trump ci ha abituati all'assurdo, sommergendoci di dichiarazioni che spesso ci siamo autoconvinti fossero solo quello, dichiarazioni. Ma giorno dopo giorno vediamo come ciò che dice poi lo fa. Lo vediamo con l'Ucraina in questi giorni, lo vediamo con la valanga di ordini esecutivi che firma e che implementa, le deportazioni dei migranti, i licenziamenti, l'attacco ai media. E vediamo il suo braccio destro, Elon Musk, fare tutte queste cose in cambio di soldi e sempre più potere. Soldi e potere che continuano a crescere. E giorno dopo giorno Trump e i suoi oligarchi si sentono sempre più forti, sempre più liberi di fare e dire ciò che vogliono, compreso quel braccio alzato che tanto ricorda la Germania di 80 anni fa, che prima Musk e ora Steve Bannon mostrano senza vergogna. Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We can't. I'm going to be, I know you see the tragedy. Questa è High Rise di Madonna. I can't break down now. I can't take that now. Died a thousand times. Managed to survive. I can't break down now. I can't take that. I can't take that. I rise.
one. Cause I'm going through it, yeah, I know you see the tragic in it. Just hold on to the little bit of magic in it.
Anticipavo prima, oggi ascoltiamo la seconda puntata della nostra nuova mini rubrica Diario da Gaza a cura di Yara Abushab, una ragazza 23enne nata e cresciuta a Gaza che ora vive a Milano dove studia medicina. Nella scorsa puntata ci aveva raccontato la sua storia di come si sia trovata in Italia sostanzialmente casualmente una settimana prima del 7 ottobre e di come poi sia riuscita a far uscire dalla striscia anche i suoi genitori e sua sorella. Oggi ci racconta un'altra storia, l'ha intitolata La storia di Khaled, un dottore palestinese durante il genocidio.
Oggi con il nostro diario da Gaza, nel secondo episodio, voglio raccontarvi una storia che mi è stata particolarmente a cuore. È la storia di un medico, un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare quella degli altri, anche quando il mondo intorno a lui cadeva a pezzi. Khaled Al-Shawa è un chirurgo generale che non ha lasciato il nord di Gaza durante tutto il genocidio. Aveva terminato da poco la sua specializzazione a Gerusalemme, pronto a intraprendere il suo prossimo passo, che sarebbe un esame importante a Qatar per ottenere la certificazione dell'Arab Board. Ma il destino aveva altri piani per lui. Il 5 ottobre 2023 Khaled era tornato a Gaza per passare un fine settimana con la sua famiglia e doveva ripartire l'8 ottobre, ma non è mai riuscito a tornare. Prima della guerra la sua vita era quella di un medico dedicato e instancabile. Lavorava in più ospedali, partecipava a progetti di ricerca, preparava corsi di chirurgia, laparoscopia per gli studenti di medicina e nonostante gli impegni trovava sempre il tempo per la sua salute. Era una persona disciplinata, una persona organizzata, ma poi è arrivata la guerra e nulla è stato più come prima. Dal primo momento tutto è stato diverso. Non era come le altre guerre. Il bombardamento era incessante, la violenza senza precedenti. Per i medici la guerra significava essere assorbiti completamente dagli ospedali, dimenticando se stessi per dedicarsi ai feriti, al sangue, al caos. E ogni giorno diventava un susseguirsi di corsa tra le corse affollate, tra corpi feriti e urla disperate. Le condizioni negli ospedali erano indescrivibili. L'acqua finiva, il cibo scarseggiava, l'elettricità diventava un lusso e a volte non c'era neanche abbastanza acqua per lavarsi le mani dopo un intervento, mi ha detto Khaled. Cioè, operavano senza anestesia. Trattavano bambini senza sapere nemmeno il loro nome. Dimettevano pazienti senza sapere dove sarebbero andati. Non c'era il tempo di documentare nulla. Cioè le ferite erano di ogni tipo. Il flusso di pazienti inarrestabili. E l'unica certezza era la scarsità di tutto. Farmaci, attrezzature, energia e a volte per fare funzionare le sale operatorie dipendevano da piccoli generatori, salvando ogni goccia di petrolio. E poi c'erano le scelte impossibili. A chi dare priorità quando due pazienti avevano bisogno dello stesso intervento? Chi aveva più possibilità di sopravvivere? Ma nulla ha colpito Khaled più della perdita personale. Khaled ha perso sua madre, suo zio e cinque zie anziane e disabili. non poteva raggiungerli. Per 3 giorni ha cercato di sapere se erano vivi o se giacevano sotto le macerie. 3 giorni senza riuscire a coordinare un'ambulanza o i soccorsi. E quando finalmente ha avuto una risposta, era troppo tardi. Anche lui ha rischiato la vita più volte. Ricorda l'assedio dall'ospedale Al-Quds nel primo mese del genocidio. Altri 8.000 sfollati si erano rifugiati lì, ma i bombardamenti non si fermavano. L'ospedale stesso veniva colpito, mentre dentro si continuava a operare e a cercare di salvare vite. Come si bilancia il dovere di medico con la paura per la propria famiglia? Per Khaled era un tormento. Giorni senza sapere nulla di loro, strade distrutte che rendevano impossibile tornare a casa. E il mondo? Il mondo guardava. Certo, c'erano amici solidali, certo, c'erano persone che sostenevano, ma il genocidio è durato più di 15 mesi, più di un anno di distruzione. E alla fine, anche dopo il cessato il fuoco, l'aiuto non è stato sufficiente. Gaza era in macerie, gli ospedali non erano più ospedali, ma tombe, e i medici erano morti, fuggiti o sopravvissuti in condizioni impossibili. E ancora oggi è il sistema sanitario un'ombra di ciò che era. Le ferite fisiche sono devastanti, amputazioni, ferite non curate, malattie croniche senza trattamenti. Ma il trauma psicologico è forse ancora peggio. E per Khaled la guerra l'ha cambiato per sempre. Come medico ha imparato a operare senza nulla, a fare l'impossibile con le mani vuote, ma come uomo ha perso troppo. Sua madre, la sua casa, il suo mondo, eppure va avanti, perché non ha scelta, perché chi è rimasto ha bisogno di lui, perché la memoria di ciò che è accaduto non può svanire. La sua storia è una delle tante, ma Khaled è uno che merita di essere raccontata, la sua storia, perché nel mezzo della distruzione c'era ancora speranza, nei volontari che affollavano i corridoi degli ospedali, nei medici che insegnavano ai giovani studenti anche nel mezzo della guerra, nei ragazzi che trovavano la forza di dare esami nonostante tutto. Questa è la storia di Khaled, ma anche la storia di un genocidio che ha segnato una generazione e che non deve essere dimenticata.
La nuova canzone del trapper algerino Soul King, che ha campionato la cantante libanese Fairuz per parlare di Gaza.
Comme une fleur qui ne fane jamais, tu ne cesseras de résister. Chacune de tes rues compte une histoire. Tu es triste mais plein d'espoir. Un théâtre de chouada, tu ne comptes plus tes jours d'adal. Relève-toi, c'est pas fini. Hanadam mi valastini. Les hommes de tes enfants. We'll be right back.
adesso andiamo in Ucraina, che è ormai in guerra da 3 anni. Lunedì saranno esattamente 3 anni dall'invasione su larga scala della Russia, e la popolazione entrerà così nel suo quarto anno, 4 anni di bombardamenti e di continue sirene antiaeree. Proprio le sirene sono al centro di un progetto che vuole provare a raccontare come questi 3 anni di guerra sono stati vissuti dai bambini ucraini. Sentiamo Sara Milanese.
L'audio che sentite è stato registrato in Ucraina da un artista belga, Francis Ali. Ma non sono vere sirene di allarme, sono bambini che ne imitano il suono, un suono che conoscono estremamente bene perché ormai fa parte delle loro vite quotidiane. Il progetto di Francis Ali è tanto semplice quanto potente. Il video che raccoglie le imitazioni delle sirene d'allarme da parte dei bambini ucraini è disponibile sul sito dell'artista francisyalis.com. A 3 anni dall'inizio della guerra, cosa rappresenta questo suono per i bambini ucraini? Lo abbiamo chiesto a Piero Meda, cooperante dell'ONG italiana WeWord a Kiev.
Sicuramente le sirene ormai fanno parte della vita dei bambini, tutta la popolazione ucraina, da ormai quasi 3 anni. Suonano dalle 2 alle 5, alle 6 volte al giorno, di giorno e di notte, ci indicano che sta arrivando un pericolo. Quindi fa proprio parte della normalità ascoltare queste sirene e subito capire qual è il pericolo che sta arrivando e dove andare, se andare nel bunker, se andare quindi nel sotterraneo, oppure anche banalmente spostarsi nella zona sicura della casa, perché arriva un drone o arriva un missile.
Cos'altro fa parte della quotidianità dei bambini ucraini che vivono in conflitto ormai da 3 anni?
Ormai fa parte della loro vita la scuola online, avendo iniziato negli anni Covid, purtroppo è continuato anche con la guerra, quindi i bambini ucraini sulla zona vicino al fronte non sono mai più tornati a scuola, con tutte le problematiche legate a avere un tablet, avere un telefono, avere un computer, avere elettricità, avere internet, e quindi i bambini più vulnerabili non hanno accesso alla scuola banalmente, e invece i bambini che hanno la fortuna di andare a scuola, nella loro normalità è entrato andare nel bunker quando suonano le sirene e sei in classe. Dall'altra parte, tutti i bambini ucraini, proprio il Ministero dell'Educazione ha inserito un modulo su imparare a riconoscere le mine, perché le zone che poi sono state occupate dai russi e poi sono state di nuovo liberate dagli ucraini sono piene di mine antiuomo. E come in tutte le peggiori guerre, le mine vengono nascoste dentro giocattoli, dentro bicchieri, dentro bottiglie, dentro materiali che nella curiosità di un bambino, ma anche di un adulto banalmente, possono raccogliere e scoppiargli in mano.
Sono preoccupata per il mio futuro e per i miei studi, ha raccontato Sofia, 14 anni, agli operatori di WeWord. Anche Caterina, 12 anni, condivide gli stessi pensieri. Che cosa fa WeWord in Ucraina? Sentiamo ancora Piero Meda.
WeWord è presente dal 2022 in Ucraina. Noi lavoriamo con i nostri partner locali a creare degli spazi sicuri per i bambini e le bambine dove possono ritrovarsi, quindi purtroppo gli unici posti sicuri sono i bunker, dove possono ritrovarsi per delle ore al giorno, fare delle attività ricreative, fare delle lezioni di recupero, e lavora anche per una sensibilizzazione attraverso un cartone animato sulle problematiche delle mine. Le mine sono un problema e saranno un problema futuro per molti anni, e quindi bisogna iniziare a preparare i bambini e la popolazione in generale del rischio della mina, e il rischio che per vari anni camminare normalmente su dei campi o su dei prati sarà pur sempre rischioso.
Agli adulti e ai loro genitori, i bambini e gli adolescenti ucraini chiedono soprattutto sostegno e ascolto, ma anche verità. Lo spiega bene un ragazzino di 11 anni. Vorrei che quando un adulto mi promette qualcosa, poi la promessa venga mantenuta. Solo questo Per favore, non mentite. Per tutta la vita questi bambini e questi ragazzi dovranno confrontarsi con le conseguenze dei traumi subiti durante il conflitto.
Secondo me possiamo già considerare quasi una generazione perduta, perché il trauma che nei bambini si inizia proprio a vedere nella modalità come giocano, il giocare della guerra è entrato nella normalità, e anche la difficoltà di rapportarsi in grandi numeri di bambini, perché non sono più abituati a stare in una classe con 25-30 bambini o in un parco giochi tranquilli. Io noto, anche i miei colleghi notavano, che quando ci sono, non so, anche lo sbattere di una porta molto forte, si sente che sono preoccupati e si guardano intorno per capire cos'è, da dove proviene quello scoppio o quel forte rumore. Questi bambini stanno perdendo la speranza nel diritto al futuro. La guerra era fatta tra adulti, come sempre, ma coinvolge tutti questi bambini, e bisognerà al più presto coinvolgere attivamente i bambini nei loro processi di pace, cioè che passino dei messaggi positivi, e che non il messaggio, come è successo ora, che la forza è quella che comanda, è la forza che dimostra chi è il più forte tra due individui.
Salutarci, andiamo in Asia, nel sud-est asiatico per la precisione. Forse questa settimana avrete letto la notizia di circa 7.000 persone che lavoravano in stato di semischiavitù in Myanmar, nella zona di confine con la Thailandia, che sono state liberate durante una grande operazione dell'esercito thailandese. Quest'area di confine da qualche anno è conosciuta soprattutto per la presenza delle cosiddette scam cities, le città della truffa. Le scam cities sono diffuse in Myanmar, ma anche in Cambogia e in Laos. Diana Santini ne ha parlato con Emanuele Giordana, giornalista esperto dell'area del sud-est asiatico, che in questi giorni si trova proprio in viaggio in queste zone.
È un fenomeno che ha radici, diciamo, recenti nella vicenda del Covid, in cui le triadi cinesi, che sono note ad aver messo le mani su tante città asiatiche per fare casinò, giri di prostituzione e di stupefacenti, si sono inventati questo sistema perché i casinò erano vuoti, quindi hanno allestito dei compound, li chiamano, cioè degli edifici chiusi perché tu non possa uscire, non per poter non entrare, in cui ci sono dei veri e propri schiavi cibernetici che sono stati arruolati con la promessa di lauti stipendi, giovani informatici, ma parliamo soprattutto di cinesi, ma anche di thailandesi, laotiani, che vengono arruolati e vengono messi al computer più di 12 ore al giorno a fare le telefonate che anche noi riceviamo, perché se uno fa caso ad alcuni dei messaggi che arrivano soprattutto su Telegram e che hanno il prefisso thailandese, dove c'è la faccina di un cinese o una cinese che dicono ciao, scusa, ho sbagliato numero, ecco, queste vengono da queste città della truffa, Scam City le chiamano. Ora, questa vicenda...
Ma sono città che si trovano in Cina, in Thailandia, in Birmania, sui confini, dove si trovano? Perché non dovrebbe essere così difficile individuarle.
No, sono stra-individuate. Questo fenomeno si conosce bene da almeno un paio d'anni, è un fenomeno in espansione, e in Birmania, per via della guerra, ha preso così tanto piede che ci sono delle vere e proprie città, cioè sono delle nuove città, delle nuove aree urbanistiche concordate coi governi, in cui all'interno ci sono questi edifici chiusi dove si svolge questo lavoro. Questo è vero soprattutto in Birmania, e ci sono, diciamo, lungo il confine con la Thailandia una dozzina di posti, e poi ci sono anche altrove. Nel Laos c'è una zona speciale dove presumibilmente ci sono anche queste attività. Si dice, secondo le Nazioni Unite, qualcosa come 200.000 persone schiave, secondo la Cina sarebbero 300.000. Le prime evacuazioni sono cominciate l'anno scorso, cioè da quando la Cina ha detto adesso basta, perché i truffati sono soprattutto cinesi, non solo cinesi, molti sono gli americani, quindi il fenomeno è in espansione anche negli Stati Uniti. Il giro d'affari, qualcuno dice, si avvicina allo stesso giro d'affari totale dello smercio di stupefacenti, quindi stiamo parlando dal fentanyl all'eroina, quindi cifre gigantesche, un vero e proprio impero che si basa su truffe che vengono fatte agganciando persone, soprattutto anziane, che vengono intortate a investire in criptovalute. Funziona che uno telefona e mi contatta, mi fa un po' di moine, come stai, cosa fai, eccetera, eccetera, conosci le criptovalute, ma non so, non ci ho mai pensato, perché non investi $10? Apriamo un conto insieme e vedrai che funziona. E tu investi $10, ne guadagni 20, allora dici, wow, ancora, investi ne 20, e ce ne tornano 40, alla fine ti convincono, ma c'hai 10.000 che facciamo il colpo? Tu li investi e improvvisamente il conto sparisce. Si chiama blockchain, è un sistema, diciamo, di conti bancari che sfuggono alle autorità bancarie nazionali e internazionali, che quindi consentono di essere truffati molto facilmente. Chi controlla queste città? Sono soprattutto delle forze, diciamo, guerrigliere legate alla giunta militare birmana. In Myanmar, naturalmente, la giunta colpista ne prende una percentuale. In Cambogia invece sono funzionari corrotti, ma la cosa più forte che avviene in Birmania è il fatto che queste città vengono alimentate, il paese in guerra non ha elettricità, dalla rete thailandese. Lo stesso vale per internet. Alla fine i cinesi hanno pestato i piedi, hanno fatto pressioni sul governo thailandese, il quale ha cominciato ad arrestare alcuni ufficiali corrotti, ha chiuso settimana scorsa l'elettricità e la rete internet. Adesso le cose sono un po' cambiate e cominciano a liberare delle persone. È un'operazione di facciata, questo cercheremo di capirlo.
Per oggi abbiamo finito, questa puntata di Terzo Tempo si ferma qui. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11 e mezza, sempre su Radio Popolare. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!